Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Giovedì 3 maggio, buongiorno agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran per un nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, la rubrica che si occupa in particolare del sud del mondo attraverso notizie e anche relative alla cooperazione internazionale, ma non solo, come in questo caso nella puntata di oggi, nella seconda parte della trasmissione, in coda della trasmissione parleremo di cultura, diciamo in qualche modo di mondi possibili. Prima però la parte principale proprio di questa trasmissione del 3 maggio si occupa di un paese che è sotto vari aspetti, sotto la luce dei riflettori in questo periodo. Parliamo della Nigeria, uno dei paesi più importanti del continente africano, soprattutto anche per le potenzialità economiche che non sono solamente legate ad un arricchimento di larghe fasce di paesi extra nigeriani, ma soprattutto perché sono fonte poi di problematiche all'interno stesso del paese. La Nigeria è un paese che ha una popolazione di circa 130 milioni di abitanti e nonostante le grandissime risorse, soprattutto a livello petrolifero, il 60% della popolazione vive sotto il livello di povertà. Dicevamo sotto i riflettori in questi giorni, soprattutto per i continui assalti alle basi petrolifere, in particolare del delta del Niger, la zona di Port Harcourt, e i rapimenti di molti operatori che lavorano in queste zone del delta del Niger. Proprio oggi, proprio notizia di poco fa, che uomini armati hanno attaccato una piattaforma petrolifera dell'AGIP, del gruppo Eni, sempre nella zona di Port Harcourt. Ci sono stati dei rapimenti, non riguardano peraltro, sembrerebbe, dalla Farnesina hanno smentito la presenza di italiani, i rapiti sarebbero un britannico, un australiano, tre romeni e un polacco. Sappiamo peraltro che ci sono quattro italiani ostaggi rapiti il 1 maggio e sempre oggi sono stati rapiti anche tre lavoratori sudcoreani e otto filippini. Una situazione quindi in estremamente difficile, non certo da oggi. E l'altro grande motivo di interesse per quanto riguarda la Nigeria è l'elezione avvenuta dopo il turno elettorale del weekend del 22-23 aprile in Nigeria, l'elezione del nuovo presidente della Nigeria, Umaru Yar'Adua, che sostituisce il presidente uscente Olusegun Obasanjo, dello suo stesso partito, tra l'altro, il People Democratic Party. Elezioni considerate, come sentiremo tra poco anche con il nostro ospite che tra pochissimo introdurrò, elezioni che sono state contestate non soltanto dagli oppositori, ma sono state anche dichiarate certamente non credibili da portavoce dell'Unione Europea e anche degli Stati Uniti. Ma insomma andiamo con ordine e soprattutto diamo il benvenuto ad un nostro amico ormai ospite nella nostra trasmissione già più volte proprio per la sua conoscenza approfondita del continente africano. Diamo il benvenuto quindi a Raffaello Zordan della redazione di Nigrizia. Buongiorno Raffaello.
Buongiorno a voi.
Ecco, allora diciamo la Nigeria un paese sotto i riflettori decisamente in questo periodo. Prima di tutto vorrei chiederti, abbiamo appena detto che il nuovo presidente che è stato ufficialmente che è stato dichiarato vincitore delle elezioni il 23 aprile, Umar Yar'Adua, qual è la situazione, ecco, qual è il punto? Perché abbiamo detto ci sono state anche delle contestazioni non soltanto da parte degli oppositori ma da parte di rappresentanti importanti dell'Unione Europea e anche degli Stati Uniti.
No, certamente il presidente che è stato eletto con un numero considerevole di voti, cioè su più di 61 milioni di voti in ballo, ne ha presi il 62%, insomma, con una partecipazione del 58% di aventi di diritto, pur avendo questa messa di voti, diciamo, parte con il piede sbagliato. Il piede sbagliato è che si ritroverà probabilmente il 29 maggio, quando ci sarà l'insediamento, con un governo piuttosto debole. È probabile che in questo mese di maggio le cose troveranno un loro aggiustamento e che, nonostante la debolezza, il Presidente diventi un interlocutore, diciamo, abbastanza credibile per la comunità internazionale. Credibile direi soprattutto per quello che garantisce la Nigeria in termini di export petrolifero. Ricordiamo che produce 2,3 milioni di barili al giorno ed è il settimo produttore mondiale, esporta quasi la totalità del petrolio che produce. Quindi la credibilità sta a questi livelli. L'altro livello, cioè che c'era l'occasione in queste elezioni di consolidare un percorso iniziato a metà degli anni 90, che aveva già portato al confronto, diciamo, democratico nel 99 e nel 2003 con le elezioni di Obasanjo, c'era la possibilità di consolidarlo. È stato un passaggio invece non completamente a vuoto, ma diciamo piuttosto a vuoto, e non tanto e non solo per gli scontri che si sono verificati. Si parla, per le sole presidenziali, di circa 200 morti, ma c'erano state elezioni anche prima dei governatori dei 36 stati federali e della Camera e del Senato, e quindi non solo, dicevo, per questo, ma quanto per il fatto che ci sono stati brogli diffusi, monitorati dalla comunità internazionale, monitorati da organizzazioni indipendenti nigeriane, con un giudizio forte da parte dell'Unione Europea e da molti osservatori dell'Unione Europea, che hanno fatto capire che, insomma, sarebbero da rifare, con la richiesta da parte dell'opposizione di sciogliere la commissione elettorale, di instaurare un governo provvisorio che dovrebbe essere presieduto dal Presidente del Senato e, dentro questa provvisorietà, organizzare nuove elezioni. Probabilmente non si farà niente di tutto questo, ma si proverà ad andare avanti con questa pista.
Ecco, proprio su questo volevo chiedere anche una tua opinione. In fondo sono state fatte dichiarazioni anche abbastanza forti, le hai ricordate tu stesso, da parte del capo della missione dell'Unione Europea in Nigeria, Max van den Berg, e dallo stesso Dipartimento di Stato, su elezioni, ripeto, non credibili e viziate. Eppure non sembrerebbe esserci una pressione così forte da parte della comunità internazionale perché a questo punto si ponga un rimedio. Questo perché ci sono troppi, diciamo così, interessi geopolitici ed economici per non creare un ulteriore focolaio o gettare benzina sul fuoco, o che cosa?
Credo che ci siano vari livelli di lettura. Un livello di lettura è che credo che stati come gli Stati Uniti o la Cina, che hanno interessi molto forti in campo petrolifero in Nigeria, fanno delle valutazioni economiche, anche politiche, quindi dicono: se è vero che questo è un processo con degli alti e dei bassi, che è cominciato appunto negli anni 90 ed è un processo verso una piena democratizzazione, leggiamola così e accettiamo che ci siano anche delle elezioni imperfette, diciamo, e si vada avanti su questa strada e guardiamo a questo Presidente come interlocutore. Però questo non avviene in maniera automatica, dipenderà anche come si muoverà questo uomo in queste settimane. Ricordiamoci però che Yar'Adua è, come dire, un prodotto, tra virgolette, di Obasanjo, nel senso che è un uomo suo, è una personalità nota nel mondo universitario, meno nel mondo politico, e non dimentichiamo che Obasanjo ha tentato la scorsa primavera, un anno fa, diciamo, di avere un terzo mandato, cioè di possibilità di modificare la Costituzione per poter presentarsi per la terza volta alle elezioni. Gli è stato impedito e lui ha giocato un'altra carta, ha scompaginato il campo in questa maniera. Dentro questo schema l'aspetto positivo potrebbe essere che la cosa venga letta in questa maniera: Obasanjo, che è conosciuto a livello internazionale, adesso ha un suo uomo lì, continuiamo in realtà a dialogare con Obasanjo e cerchiamo di vedere che porti avanti i punti che si era prefissato, che, se vuoi, posso dire brevemente, e che non ha portato a termine: lotta alla corruzione, combattere la povertà diffusa, ripartire dunque meglio le entrate petrolifere e poi arginare la violenza interreligiosa garantendo la libertà di culto a tutti, naturalmente nel rispetto delle leggi.
Ecco, saremo poi a vedere effettivamente quali saranno proprio i primi passi di Umaru Yar'Adua una volta che sarà proprio insediato al potere. Adesso spostiamoci invece in questa regione così problematica del delta del Niger e col tuo aiuto cerchiamo di far capire anche a chi ci ascolta qual è effettivamente la fotografia di questa regione, perché noi le notizie diciamo che arrivano qui sono quelle naturalmente delle navi, delle basi, piattaforme petrolifere attaccate, dei rapimenti, ecco, ma qual è la situazione? Dicevo prima, il 60% della popolazione nigeriana vive sotto il livello di povertà e in particolare proprio la regione che dovrebbe essere così ricca del delta del Niger manca di diciamo elementi primari, strutture primarie come strade, scuole, ecco, aiutaci un po' a capire per quale motivo quello che sta accadendo accade nel delta del Niger.
Beh, il delta del Niger è effettivamente il forziere petrolifero della Nigeria e la ricaduta, diciamo, la mancata ricaduta della ricchezza petrolifera, soprattutto in quelle regioni, è legata al fatto che anche in questi anni di governo Obasanjo non si è riusciti a redistribuire, quindi creare nuovi parametri per dare a tutti i 36 stati della Nigeria una equa ripartizione delle rendite petrolifere. E in particolare questi stati del Golfo risentono di una cosa molto, molto semplice, cioè lo sfruttamento petrolifero e i lavori legati alle perforazioni rovinano il terreno, non danno la possibilità di coltivare anche agricoltura di sussistenza, inquinano le acque e dunque ci sarebbe tutto un lavoro da fare di sostegno a queste popolazioni che naturalmente non viene fatto. Poi, ovvio, dentro a questa operazione si innestano le spinte politiche dei movimenti di liberazione che vogliono in realtà non tanto liberarsi, nel senso di avere piena autonomia da governo centrale, ma rivendicano giustizia. Questo è un dato acclarato, credo che tutte gli inviati dei giornali e gli osservatori che hanno un po' occhio su quelle regioni lo ammettono. Poi, naturalmente, se il rapimento sia lo strumento principe per far valere i propri principi, questo lasciamo giudicare certo, anche gli ascoltatori. Il tema è però che in questa maniera qui il problema per esempio degli Ibo, degli Ogoni o degli altri popoli che vivono nel Niger viene portato sulla ribalta dei telegiornali, diversamente resterebbe, certo, resterebbe tra parentesi.
E poi comunque sottolineiamo un'altra volta che appunto non c'è certamente una ridistribuzione delle ricchezze che provengono da quella regione. Posso citare ulteriormente a supporto di questa, più che una tesi, il rapporto per esempio dell'organizzazione umanitaria Human Rights Watch, che era proprio intitolato The Niger Delta No Democratic Dividend, ossia proprio la mancanza di questa redistribuzione che è una delle cause che possono spiegare la situazione attuale che vediamo ogni giorno porta ulteriori notizie e che certamente, come diceva anche Raffaele Zordan, aiuta in qualche modo a e far emergere la problematica di quella regione. Un'ultima invece domanda per il tempo che noi abbiamo a disposizione quest'oggi a Raffaello Zordan riguarda la situazione, diciamo così, a livello religioso. Per gli ascoltatori che magari non conoscono geograficamente la Nigeria nello specifico, in particolare il nord del paese è a maggioranza musulmana islamica, mentre la parte del sud della Nigeria è popolata da cattolici e anche da animisti. Ecco, nel passato abbiamo avuto notizie spesso di scontri molto violenti che hanno causato molte vittime a livello religioso. Qual è la situazione adesso? Ci sono stati dei miglioramenti? C'è soltanto una fase di stasi, ma in realtà nulla è cambiato?
Ma apparentemente siamo in una fase di stasi. Ricordiamo che 12 stati su 19 del nord hanno comunque adottato la Sharia e Obasanjo sicuramente durante il suo mandato si è battuto per, come dicevo prima, garantire la libertà di culto e far sì che queste contrapposizioni di carattere religioso venissero un pochettino smussate. Però se guardiamo anche alla personalità che è stata eletta Il nuovo presidente è musulmano, naturalmente il suo vicepresidente Goodluck Jonathan è un cristiano ed è proprio il governatore di uno degli stati del delta del Niger. Ecco, direi che bisogna anche, parlavo di processo prima, anche in questo caso abbiamo parlato di processo, stiamo parlando di una realtà enorme con forti contraddizioni anche dal punto di vista religioso, bisognerebbe cercare di non drammatizzare troppo quello che succede. Quando gli scontri ci sono stati per esempio nel 2000 fino al 2003, con parecchie migliaia di morti negli stati del nord, noi anche naturalmente altri mezzi di informazione l'abbiamo sottolineato, l'abbiamo messo in rilievo. Negli ultimi anni bisogna dire questo non è avvenuto, non abbiamo ovviamente la palla di cristallo per dire che non succederà più, però sicuramente sono stati 4 anni gli ultimi dove c'è stata meno tensione da questo punto di vista.
E quindi in questo senso è anche giusto, sono d'accordo con te Raffaello, sottolineare un aspetto che magari è meno spettacolare tra virgolette, ma in realtà poi nella sostanza lo è molto di più, quando in realtà si parla di calo della tensione, magari anche di maggiore serenità. E allora prendiamo questo come punto finale di questa chiacchierata che abbiamo fatto con Raffaello Zordan sulla Nigeria. Non abbiamo certo esaurito il tema e quindi io già do un appuntamento futuro a Raffaello Zordan, che sempre ci aiuta a capire meglio il contesto africano, e per il momento ringrazio naturalmente lui e auguro a lui tutta la redazione di Nigrizia un buon proseguimento di giornata e di lavoro. Grazie Raffaello.
Grazie a voi, saluti.
While before we met, the most dangerous angles that she ever saw, she spied her amulet and she took a loop of leather for around her neck, and that was then the start, the most dangerous lady on the quarter deck. She found her golden heart, yeah, found your golden heart. And we swirled around each other and the thread was spun to some Arcadian band. I would stop it from a swinging like a painting, you know, just a whole time in my hand. And you shot me with a cannonball of history, a long forgotten art. I'd be turning it over as our words ran free. I'd hold your gold.
E lasciamo sfumare le note di Mark Knopfler con il suo Golden Heart per girare pagina nella nostra trasmissione di oggi, Il mondo com'è e come potrebbe essere, magari il mondo com'è e come potrebbe essere. Come spesso accade nella nostra trasmissione, ci occupiamo anche di cultura, cercando di capire effettivamente questo mondo come potrebbe essere, e in questo caso lo facciamo attraverso il filtro della fantascienza, parlando di un volume molto interessante che ha un titolo Di futuri ce n'è tanti, e quindi questo si collega sicuramente a quanto abbiamo appena detto, e il sottotitolo è 8 percorsi di buona fantascienza. Ci si domanda, ci sono 8 sentieri tra l'altro di buona fantascienza in questo libro di cui parleremo proprio adesso con l'autore, e le domande che possiamo già porci, possiamo già immaginare, sono proprio quelle che in fondo molti di noi avranno già posto a se stessi: come saranno le città che abiteremo, più caotiche, più deserte, tra le stelle, sotto gli oceani o addirittura sottoterra, e soprattutto quali futuri forse anche un po' meno squallidi ci possono attendere, speriamo in un certo senso anche rispetto a tanti aspetti del presente. Allora, queste sono le parole di introduzione per dare il benvenuto a Daniele Barbieri, che insieme con Riccardo Mancini è l'autore di questo libro Di futuri ce n'è tanti, edito da Averbi Edizioni. Buongiorno Daniele.
Buongiorno a te e a tutti quelli che ci ascoltano.
Ecco, Daniele, che ha già avuto modo di partecipare a una trasmissione proprio nel passato, si occupa molto spesso tra l'altro di migranti, e in quel senso noi l'avevamo intervistato, giornalista e saggista, ha scritto a 4 mani, adesso provo anche a capire meglio come riuscire a farlo, insieme a Riccardo Mancini, questo libro Di futuri ce n'è tanti. Dicevo, introducendo il tuo libro, che Di futuri ce n'è tanti utilizza la fantascienza per diciamo prospettare delle possibilità future. Allora, perché questa scelta della fantascienza?
Ma ci sembrava che appunto vivessimo in un presente molto pigro e impaurito, per cui, come dice la fascetta di copertina, abbiamo provato a dare delle istruzioni per uscire da un presente senza sogni. Abbiamo provato anche a vedere se gli incubi, le paure che molto spesso i grandi media ci propongono sono quelle vere o se magari invece ce ne sono altre che sono un po' mascherate.
Ecco.
Io mi sono occupato di migranti, i migranti in un certo senso sono gli alieni, cioè sono qualcosa di incomprensibile che però molti non vogliono comprendere, quindi anche questa può essere una metafora interessante.
Assolutamente sì, che soprattutto per noi che ce ne siamo occupati spesso nella nostra trasmissione ci sembra più che azzeccata, quindi hai colto perfettamente il senso della nostra chiacchierata, seppur breve, di quest'oggi. Andiamo un po' più nello specifico, nel senso che nel vostro volume ci sono oltre 300 racconti e romanzi citati, per poter poi dar figura proprio agli 8 sentieri di cui parlavamo. Innanzitutto, come sono stati scelti? Su che base questi 300 racconti e romanzi citati?
Beh, ovviamente sono stati scelti rispetto agli 8 temi specifici, poi speriamo di fare un seguito e quindi ci saranno altri 8 temi, altri 8 e tanti altri autori e autrici. Però bisogna dire onestamente che poi nella letteratura come nella vita spesso ci si innamora e l'amore è un po' cieco, quindi noi per esempio per molti appassionati di fantascienza l'ABC è Asimov, Bradbury e Clarke, tre grandi scrittori, noi invece per amore siamo partiti dalla lettera D, D come Dick, Philip Dick, poi siamo saltati alla L, Le Guin, Ursula Le Guin, una statunitense ma con cognome francese perché si è sposata in Francia, e siamo poi arrivati alla S di Sargon, Theodore Sargon. Non ci sono solo questi tre autori, però questi sono i nostri amori, i nostri riferimenti privilegiati anche in questo libro.
Ecco Daniele, visto che parliamo del mondo com'è, come potrebbe essere, come filo conduttore anche della chiacchierata che stiamo facendo, come colleghi questo filo conduttore per rappresentare, ecco, facci degli esempi, diciamo meglio, degli 8 sentieri che voi, tu e Riccardo Mancini proponete?
Beh, insomma, noi abbiamo, i sentieri sono le città, come hai accennato, i robot, dei quali si parla moltissimo in questi giorni, sia per gli usi civili che per quelli militari, quindi stiamo
certo
concretizzando un antico sogno o un antico incubo, anche qui bisogna vedere i punti di vista. Poi ci sono i computer e dintorni, ci sono i cyborg, che forse va spiegato per chi non pratica un po' questo genere, e sono le creature che sono in parte cibernetiche e in parte organiche. La definizione può sembrare complicata se in realtà pensate che alcune persone vivono perché hanno dentro una macchinetta che gli fa meglio muovere il cuore, ecco, in realtà in qualche modo quello è un cyborg. Poi c'è un sentiero sulle religioni, c'è un sentiero sull'amore e la sessualità, c'è un sentiero sulle prigioni che vuole un po' dare il senso della difficoltà di capire cos'è la giustizia, cos'è la pena. E poi l'ultimo sentiero, intitolato un po' per scherzo, il futuro abita a Washington, perché in qualche modo gli Stati Uniti, Washington, sono la metafora oggi del potere mondiale, quindi abbiamo provato, parlando del presidente degli Stati Uniti, a vedere che cosa ci prospetta il futuro.
Tra l'altro, ecco, ci sono proprio delle citazioni, non si fa sconti rispetto alle domande nel vostro libro, alle domande che uno si può porre sotto diversi aspetti della vita, per esempio appunto come accennava anche Daniele Barbieri, lo stesso discorso sulla religione, sappiamo bene naturalmente lo spazio, le conquiste spaziali. Faccio per esempio una citazione che prendo proprio dal vostro libro: già nel 1956 al congresso internazionale astronautico fece scalpore un messaggio in cui Pio XII sosteneva che se l'uomo, avendo i mezzi per farlo, non avesse iniziato a espandersi nel cosmo, avrebbe mancato di attuare le potenzialità dategli da Dio stesso. Quindi ci sono proprio degli stimoli a riflessioni anche legate ad argomenti come quello che abbiamo appena detto, importanti. Scusa se ti ho, diciamo così, mi sono sovrapposto, ma volevo dare questa citazione anche perché il tempo scorre rapidissimo. Quindi, in conclusione dei nostri minuti che stanno scorrendo, una cosa importante, come poter, cioè il libro vostro si trova facilmente nelle librerie, Daniele?
Sì, abbastanza facilmente, naturalmente è una piccola casa editrice, una media casa editrice, quindi non è facilissimo, Avverbi vende anche per corrispondenza, il sito è il classico www.avverbi.it, si può, se non lo si trova, si può ordinare anche lì.
Ecco, quindi delle domande che ci si pone attraverso i propri sentieri che raggiungeranno magari prospettive future attraverso la fantascienza. Io ringrazio moltissimo Daniele Barbieri, presente con noi quest'oggi. Avremo sicuramente altri motivi di invitare Daniele a partecipare alla nostra trasmissione. Intanto ringrazio molto lui e auguro a lui e a Riccardo Mancini naturalmente il massimo successo per Di Futuri. Ce n'è tanti, Avverbi Edizioni. Grazie.
Grazie.
E per quanto riguarda la trasmissione di oggi, la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.105live.radiovaticana.org. Magari torna la settimana prossima. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them.